Il titolo è questo: la tentazione di sognare un nuovo lockdown, mentre il mondo è tornato esattamente come prima, dimenticando tutti i buoni propositi pandemici. E già pensare che una pandemia, che era una pandemia, a doverci far venire i buoni propositi fa venire un po' i brividi. Ma insomma, la rivista dice: ripensare al lockdown fa emergere sentimenti inaspettati, nostalgia e delusione. Voi da che parte state? 342-8104-111. Nostalgici o non lo riperdereste mai? Siete delusi di come sono andate poi le cose? Fatemi sapere, stanno già arrivando i messaggi. Naturalmente è una provocazione che rimando anche al nostro primo ospite, Roberto Vivaldelli, grazie di essere con noi, Inside Over. Parleremo della guerra in Ucraina, Roberto, ovviamente, però tu sei nostalgico del lockdown?
No, io per nulla, essere sincero, ma proprio per niente, quindi...
Ok, allora voti no, ma eri tra quelli che si aspettavano che diciamo la pandemia e il lockdown avrebbe migliorato l'umanità? No, forse no.
No, direi che non ero assolutamente tra quelli.
Ok, e infatti abbiamo visto com'è andata, va bene, noi abbiamo cominciato col sorriso, però in Ucraina si continua a combattere, si continua a morire, oggi le ultime notizie ci parlano insomma di questi nuovi missili nucleari potenziati di Mosca, però Lavrov ha detto ha aperto alle trattative qualora si parta dalla situazione sul campo, ha detto. Zelensky ha ingaggiato Andriy Shevchenko, i repubblicani statunitensi hanno chiesto di non staccare più assegni in bianco a Kiev, insomma scenario in movimento, la guerriglia russa avanza, pare, alla frontiera russa. Che succede, Roberto? Aiutaci a capire.
Beh, succede che la controffensiva è in una fase di stallo, ci si prepara a una lunga guerra, purtroppo, perché non si vedono ancora, nonostante alcune aperture dei veri negoziati che probabilmente proseguono sotto banco, ma diciamo non con una grande determinazione, ecco. Nel frattempo l'Ucraina continua a registrare delle perdite che si definiscono addirittura sconcertanti. Si pensa ad esempio che nella regione di Poltava, su 100 ucraini mobilitati, di media ne sono sopravvissuti circa una decina, una ventina. Quindi
accidenti, quindi perdite dell'80-90%?
Esattamente. Si stima addirittura che gli ucraini affronte, ma questo vale ovviamente anche per i russi, anche se come delle cifre date non le possiamo, non le abbiamo, però secondo alcune stime diciamo autorevoli, gli ucraini al fronte durano di media 2 o 3 giorni, quindi oppure vengono feriti in combattimento, e quindi c'è una necessità continua di nuovo personale e di gente che
quindi
combatte.
Il problema, diciamo, Roberto, non ti sentiamo benissimo, non so se è un problema di dove sei, se ti puoi muovere un attimo, però diciamo sì. Il problema non è tanto la dotazione di armi, che mi sembra comunque insomma abbastanza notevole, al di là del fatto che poi qualcuno dice gli mandiamo le armi vecchie eccetera eccetera, però il flusso di armi all'Ucraina c'è da parte dei paesi NATO alleati, un problema proprio di uomini, no? Però Zelensky ultimamente, o chi per lui, ha detto che la controffensiva va avanti secondo gli obiettivi prefissati. È una formula un po' generica, ma cosa si nasconde dietro a questo? Una debolezza, l'impossibilità di riconoscere che in realtà è fallita, oppure c'è, che ne so, la convinzione di avere un asso nella manica?
Ma no, deve dire questo, perché altrimenti se dicesse che è fallita non gli arriverebbe più alcuna arma nuova, quindi questa è chiaramente una forma di logica, anche di diplomazia, di propaganda, però sappiamo benissimo che la verità non è questa. Il generale Mark Milley ha detto che, a suo parere, insomma, è un'analisi assolutamente autorevole, gli ucraini hanno circa 30 giorni, 40 giorni per registrare dei successi, un'avanzata sul campo significativa, dopodiché arriverà l'autunno e l'inverno e gli ucraini non potranno più avanzare, anzi dovranno difendere le loro posizioni. Quindi è per questo che si teme una lunga guerra di logoramento che proseguirà anche il prossimo anno, salvo che non si innestino dei negoziati.
È che forse è una guerra che conviene a molti questa qui, tranne no, cioè nel senso, tranne ai russi e forse agli ucraini, conviene poi a tanti. E su questo ti volevo chiedere, abbiamo visto negli ultimi tempi focolai di instabilità pesante in Africa, in Armenia, cioè c'è un mondo in fibrillazione. Allora, in questo mondo in fibrillazione, la scommessa dell'Occidente era ovviamente indebolire la Russia, l'asse sino-russo, no? Secondo te questa scommessa si sta vincendo o viceversa abbiamo portato ad un rimescolamento delle carte in cui anzi la posizione, come sostiene Lavrov, della Russia e dei suoi alleati si è addirittura rafforzata?
No, si rafforza anzi un assetto multipolare, no, del mondo, perché se pensiamo in Africa quante posizioni, quante influenze sta perdendo ad esempio la Francia, anche gli stessi Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno provato a imporre la loro visione del conflitto in Ucraina, ma moltissimi paesi hanno deciso di non prendere quella posizione, di rimanere quantomeno soggetti terzi. Pensiamo all'Arabia Saudita, che ha un accordo sulla Russia con il petrolio, ecco. Quindi c'è un'avanzata direi inesorabile del multipolarismo e di un asse Pechino-Mosca che è sempre più forte. Non si parla ancora di una vera e propria alleanza, ma quantomeno di una partnership strategica che quantomeno si sta rivelando piuttosto interessante, ecco.